Se sei cresciuto in un contesto tranquillo, regolato da principi saldi e in una situazione di benessere, e nulla sembrerebbe dover cambiare, perché dovresti uscire dagli schemi? Eppure, la vita è imprevedibile.
Allora, l'idea di andare al G8 è nata dal fatto di abbracciare questa filosofia dell'accoglienza, sostanzialmente. Per fare accoglienza bisognava comunque entrare in conflitto con chi accoglienza non la voleva fare e con il sistema. Genova è stata la dimostrazione del fatto che non puoi dire niente e che appena tenti di importi vieni schiacciato. Perché chi ha fatto male a Genova sono stati tutti quelli che sono stati portati là apposta per far male, quindi questi fantomatici black bloc che sono quelli che hanno dato la scusa perché bastonassero tutta la povera gente, le donne, i vecchi che se ne stavano, che manifestavano il loro pensiero solamente, perché io sono sicuro che nessuno di quelli che erano lì per manifestare il loro pensiero, per dire che non erano d'accordo con le scelte fatte a livello planetario, nessuno di questi ha spaccato una vetrina o ha fatto danni. Essere lì e non riuscire ad accettare quello che succedeva davanti ai nostri occhi era veramente scioccante.
Sono Isabella Longo e questa è La Pecora Nera, il podcast che racconta le storie di chi va contromano, fa scelte radicali, rompe schemi e per questo è criticato, non compreso, spesso escluso, ma che ha l'opportunità di provare a sviluppare possibili esistenze non ancora realizzate. In ogni episodio cambia il protagonista, ma tutti hanno in comune una cosa: il coraggio di sostenere le proprie idee contro il mondo, assumendosene le conseguenze. Certo, questo può destare ammirazione, ma anche creare disagio. E questa è la storia di Vittorio. Genova, il G8. Mi si riaccendono le immagini della manifestazione pacifista e dei movimenti no global in occasione del summit in cui tra il 19 e 22 luglio 2001 si riunirono capi di governo degli 8 paesi più industrializzati del mondo. Genova fu lo scenario di una repressione senza precedenti da parte delle forze dell'ordine, in cui morì il giovane Carlo Giuliani e diversi manifestanti e giornalisti che alloggiavano alla scuola Diaz furono oggetto di violenza da parte della polizia. La partecipazione di Vittorio al G8 come manifestante no global e tutte le scelte che ne sono conseguite è stata un motivo di scandalo per alcuni dei suoi parenti, che gli hanno tolto il saluto. E da qui nasce la mia idea di definirlo pecora nera, anche se Vittorio non è affatto d'accordo con il concetto, lo stigma di pecora nera, e in fondo nemmeno io. Mi metto soltanto nella testa dei cosiddetti benpensanti, di chi fa fatica a capire chi va controcorrente, ma anche nella sua. Tu avevi discusso con Fernanda sulle pecore nere e sulle pecore bianche.
Tipo il giorno prima che tu mi chiamassi.
È stata una sorta di telepatia.
Sì, strano, sì, ma infatti, ma è abbastanza.
Casuale.
Ma non so se è casuale. Io sto cominciando a pensare che non sono casuali queste robe qua. C'è profumo anche di legno.
Sì.
C'è profumo anche di legno perché poi l'altro giorno ho lavorato un po' di cirmolo.
Ma tu hai delle pecore qua? Bianche e nere.
Una nera.
Una nera.
C'è sempre una sola nera, almeno così dovrebbe.
Una pecora nera di legno, in mezzo a tanti pezzi di artigianato dai colori accesi. È questo che attira la mia attenzione nella bottega di Vittorio, il protagonista di questo episodio. Per lui il confine tra pecore nere e pecore bianche è labile. Le nere e le bianche sono equivalenti, potremmo dire due facce della stessa medaglia. La sua storia è quella di una pecora nera sui generis. Forse nera per caso, perché, come dice lui, sono i casi della vita a portarci a fare delle scelte.
È una questione strana, perché sta cazzo di sta pecora nera devono sempre dire ai giovani come si devono fare le cose. La nostra è una cultura tremenda, perché castra, impedisce alle persone di sviluppare la loro parte più preziosa, che è la diversità, no? Che è l'unicità. Non te lo lasciano sviluppare. Però sto concetto della pecora nera mi sembra una cosa veramente brutta, triste, e che va a ledere proprio una delle cose più belle dell'essere umano.
Quasi mi sento in imbarazzo ad avergli proposto di raccontarmi la sua vita da presunta pecora nera, e voglio capire l'evoluzione del suo pensiero, tradotto poi in scelte di vita. Ma per capire meglio, riavvolgiamo la bobina e partiamo dall'infanzia di Vittorio.
Io sono stato fortunatissimo, l'infanzia ho vissuto in campagna, in una casa di campagna, quindi mai al chiuso, sempre all'aperto, d'estate e d'inverno, la casa, la villa della nonna, l'azienda che era all'interno della villa, quindi l'azienda agricola del papà, gli animali, avevamo i cavalli, le mucche, cioè c'era tutto quello che poteva esserci di stimolante per un bambino. Secondo me noi abbiamo avuto tutto.
Un'infanzia felice dunque, in una famiglia con 3 figli, nella provincia di Padova. Oltre alla villa in campagna, la frequentazione della parrocchia, in cui Vittorio fa il chierichetto, e l'unica piccola trasgressione è organizzare una messa rock con il benestare del parroco. Ma Vittorio deve anche fare i conti con la severità del padre. Uomo d'altri tempi, amorevole ma un po' despotico.
Mio padre del 25 veniva da una famiglia con una storia, quindi un po' pesante sta parte della famiglia. Non si poteva mai mettere in discussione veramente quello che diceva lui o quello che pensava. Se lui mi dava un ordine, io non riuscivo a non fare quello che mi aveva detto.
Ma prima o poi ci si stacca dal nido. A 18 anni... Vittorio conosce Susanna, una ragazza di Milano, figlia di 2 intellettuali di sinistra, e gli si apre un nuovo mondo.
E ovviamente cambio il mio pensiero, cambio il mio punto di vista in maniera abbastanza radicale. Cioè passo dal modo di pensare di mio padre, che non poteva definirsi di destra, ma che comunque era un modo di pensare un po' più chiuso, ha un modo di pensare, cioè scopro che l'idea che avevo io di esseri umani, di come doveva essere l'umanità, era giusta, cioè era mi veniva riconosciuto il mio pensiero e non veniva invece contrastato.
Vittorio inizia quindi a contrastare il pensiero del padre con frequentazioni che per l'ambiente da cui proviene sono fuori dagli schemi. Ma non si tratta solo di una ribellione al suo modello educativo paterno. Vittorio accenna che la famiglia del padre ha una storia un po' pesante. In che senso? È una famiglia nata nell'Ottocento dall'unione di 2 gruppi familiari di grandi proprietari terrieri. Una famiglia ampia che negli ultimi 30 anni è arrivata a contare più o meno 300 parenti. Nel corso del tempo molti si sono dedicati alla carriera medica, legale, in alcuni casi a quella accademica. Uno di loro è stato uno dei primi deputati veneti del Parlamento italiano. Insomma, per Padova si tratta di una famiglia di notabili, probabilmente non tutti aperti a un pensiero controtendenza, ma il padre di Vittorio è anche altro.
Mi ha anche sempre fatto pensare che avrei potuto fare qualsiasi cosa, cioè che in realtà, almeno nel mio immaginario, avrei potuto affrontare qualsiasi situazione, che comunque lui era anche, all'interno della sua famiglia, era una persona che era completamente fuori dagli schemi.
Quindi sei un figlio d'arte?
Sono un figlio d'arte, sì, se è un'arte, è un figlio d'arte, sì.
Ma se Vittorio era stato preparato ad affrontare qualsiasi situazione, non poteva certo immaginare che ben presto uno tsunami si sarebbe abbattuto sulla sua famiglia. Il fallimento dell'azienda del padre, con il quale lui aveva iniziato a lavorare poco dopo l'esame di maturità, gli fa aprire gli occhi verso un mondo diverso, quello dei più deboli, di chi non ha più nulla. Ed è proprio qui che nasce il suo pensiero fuori dal coro.
Ha cambiato la vita completamente, perché mi ha messo nella condizione di non aver più niente di materiale, cioè di non aver più un posto, neanche un posto dove stare, nel senso che abbiamo perso anche la casa, quindi quel posto che una volta era un po' stile Re Leone, un giorno tutto questo sarà tuo, e lì invece un giorno tutto questo non era più nostro, ma era di diventare di qualcun altro, quindi perdi un po' i riferimenti, non riesci più bene a capire. È un'ingiustizia, secondo me, è l'ingiustizia del denaro, il fatto che il denaro decide.
Vittorio, che aveva iniziato a lavorare nell'azienda del padre, si ritrova così senza lavoro e inizia a guadagnarsi da vivere facendo l'assicuratore porta a porta, poi il tecnico informatico. Si trasferisce a Milano, dove conosce Denise, la sua prima moglie, una ragazza brasiliana. Vittorio alla sera aiuta Denise vendendo bigiotteria artigianale per la strada. Diventa una specie di pecora grigia, un ibrido tra il mondo del business, quello del lavoro impiegatizio, e quello del lavoro abusivo. Anche una volta rientrato a Padova, Vittorio prosegue la sua vita anticonvenzionale, alternando il lavoro d'ufficio a quello di venditore ambulante, anche se questa volta in regola.
Non ero più abusivo, avevamo in regola con tutto, che io mi divertivo molto di più a star per strada che a stare in ufficio.
Ed è proprio grazie alla strada, e soprattutto con una moglie che viene dal Brasile, che Vittorio entra a stretto contatto con la comunità di immigrati, che lo fa aprire a nuove culture, soprattutto di origine sudamericana e africana. Entra anche nel giro del Centro Sociale Pedro e di Radio Sherwood, nata a Padova come una delle prime radio libere, la radio della sinistra extraparlamentare degli anni 70, non allineata, nata per dar voce al movimento Autonomia Operaia di Toni Negri. E finalmente in questo ambiente si sente a casa e conosce Paola, che gli insegna gran parte di quello che sarà definitivamente il suo modo di concepire il mondo. Una novella Beatrice guida in un nuovo paradiso.
Dentro questa cosa qua comincio anche a frequentare qualche volta il Pedro, andare qualche volta al Pedro, così che anche a Milano già si andava a Leoncavallo. E comunque questa cosa qua mi tiene sempre in movimento la testa sulle ingiustizie, su tante cose. Fanno parte di quest'area un antagonista, dei movimenti. E i movimenti, io non vedevo l'ora di trovare qualcuno che la pensasse come me, nel senso che con cui potessi finalmente trovarmi d'accordo sulle questioni, anche su alcune forme di lotta comunque non violente, ma che comunque si opponevano in maniera anche abbastanza tosta a queste autorità che ti impongono tutto dall'alto, a sto sistema che appunto mette il denaro al centro di tutto e che passa sopra le necessità e i sentimenti delle persone e la vita delle persone.
Vittorio rimane affascinato in particolare da un'iniziativa nata all'interno dei movimenti di sinistra. Un'iniziativa che corrisponde perfettamente al suo sentimento di giustizia sociale.
Era partito un progetto molto bello a Padova di coabitazione, si iniziava a parlare di queste cose. C'era la possibilità di ottenere dei finanziamenti e di avere in concessione dal comune per, mi pare che fossero 99 anni, un pezzo di terra su cui potevi costruire una sorta di condominio che doveva essere fatto al 70% da famiglie extracomunitarie e al 30% da famiglie italiane. Quindi cercare di creare dei luoghi dove si condividesse, dove si vivesse insieme, no? E quindi si cercasse di creare queste città del futuro che saranno quello che è quello che già stiamo vedendo, no? In cui la convivenza passa attraverso mediazioni continue del vivere insieme, no? Che vuol dire gli odori di cibi fatti con cose diverse, di modi diversi, orari diversi, e ho cominciato a frequentare queste persone, quindi a partecipare alle iniziative, a fare cose, a metterci del mio in questa cosa.
Ma poi la delusione per il fallimento del progetto abitativo del Comune di Padova, la consapevolezza di una finta integrazione risveglia in Vittorio un sentimento di rabbia e il desiderio di ribellione di fronte alle ingiustizie subite dagli immigrati. Ed è per questo che nel 2001 Vittorio partecipa con Paola alle manifestazioni del G8 di Genova.
Genova è stata una cosa che ha rafforzato le mie convinzioni.
Il G8 segna un definitivo spartiacque tra il prima e il dopo, tra la sua origine borghese e la disobbedienza civile. Dopo il G8 le cose cambiano anche dal punto di vista sentimentale. Finito il matrimonio con Denise e l'amore con Paola, Vittorio conosce Fernanda, che oggi è da 22 anni la sua compagna di vita. Inoltre Vittorio abbandona il lavoro d'ufficio e abbraccia totalmente la causa dell'impegno sociale dei centri di accoglienza improvvisati.
L'idea era quella di occupare delle case, e case che erano lasciate vuote, case popolari vuote, che non venivano assegnate e che quindi non potevano essere usate da nessuno, e siccome c'era gente che aveva bisogno di un tetto e c'erano dei posti vuoti, ci sembrava giusto cercare di mettere a disposizione, essendo posti pubblici di tutti, era giusto che venissero messi a disposizione di tutti, e visto che chi aveva più bisogno in quel momento erano gli ultimi, quindi quelli che in particolare poi questi emigrati, che questa era l'altra cosa anche che c'era sempre dentro nella nostra, l'idea era che chi entrava in queste case che venivano occupate poi si preoccupava di metterle a posto, di sistemarle, di tenerle bene, di curarle, quindi di considerarle bene comune, non di considerarle proprietà sua perché ci viveva dentro, e in questo siamo sempre stati molto attenti. C'è questo convegno dei ministri europei per la casa a Padova, avevamo già adocchiato questa casa che era sempre chiusa e che nessuno utilizzava e che era lasciata andare in rovina. Durante una di queste giornate, per avere visibilità, come sempre si fanno quelle iniziative, e abbiamo occupato questa casa, e lì c'è nata l'idea appunto di fare questa sorta di centro di prima accoglienza, 5 o 6 stanze all'interno delle quali sono passate un bel po' di famiglie, in attesa che il comune, attraverso sempre noi, attraverso il movimento, cercava di trovare delle soluzioni abitative per queste persone, anche magari di fargli avere, di cercargli un lavoro, di avere dei documenti e quindi di poter avere un contratto di affitto.
Ma un giorno la casa, il centro d'accoglienza, viene sgomberata dalle forze dell'ordine. Crolla così un sogno. E dopo aver vissuto per diversi anni come venditori ambulanti di oggetti in buona parte prodotti da loro, Vittorio e Fernanda conducono oggi una bottega di giocattoli artigianali. Vivono in una località di montagna dove realizzano i loro articoli, sempre con grande attenzione alla sostenibilità.
Le condizioni di sfruttamento e le condizioni in cui producevano queste cose qua per noi erano inaccettabili. E così, al rientro da questo viaggio, ispirandoci a delle cose che abbiamo visto in Argentina, abbiamo partorito ste burambole che sono state quello che poi facciamo dal 2007.
Vittorio non si considera una pecora nera. E riascoltando la sua storia, mi chiedo davvero se abbia senso usare questo stigma. Dopotutto, il confine tra pecore nere e quelle bianche è labile. Dipende solo dal pensiero dominante nella società. E soprattutto da chi giudica le pecore nere senza interrogarsi sulle loro motivazioni. Avete ascoltato La Pecora Nera, un podcast di
Cristiana Pulcinelli
e Isabella Longo. Il testo e la voce narrante di questo episodio sono di Isabella Longo.